エネビス。
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 53-3x05 del 10 novembre 2015. Questa è la trasmissione che, come avete potuto vedere da FB, ha un cognome, virgola, un nome e un cognome. Ma è anche la trasmissione che, se siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, può aiutarvi. Quindi lasciate stare il simpatico ragazzotto alla cassa, con la alla biglietteria, già mi sono impappinato. Ma chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Scusa un momento, c'ho una cosa sul ragazzotto dalla tua voce.
Il ragazzotto un po' calvo, chi sarà?
Prego,
che malefico, che malefico.
No, diabolico, quasi diabolico.
Hai sbagliato un sacco di cose perché noi non abbiamo il nome e il cognome. Il nostro nome è Traumfabrik.
C'ha ragione.
Non è che è come Bond,
no, è Traumfabrik.
Siccome me l'ero preparata nel mio piccolo cervello e ho detto questa sera facciamo questo, è Traum, Bar Traum, e invece qualcuno,
qualcuno piace,
siamo in
Traum,
sintonia.
Va bene. Allora ci venite a trovare,
ha bisogno
per favore,
di te,
assolutamente,
sul muro della
per città. Favore ve lo chiediamo, perché no, sulla nostra pagina Facebook Bar Traumfabrik, che cresce tipo 2-3 utenti a settimana, quindi ragazzi mettetevi l'anima
non
in
male.
Dovremmo fare almeno 10-20 edizioni di questa 20 trasmissione,
20 milioni di elezioni,
sì, perché sennò non raggiungeremo mai la massa critica. E comunque c'è anche Twitter sempre attivo.
Dai ragazzi, che li distruggiamo!
Ovviamente attraverso i nostri tweet. E soprattutto, tu sei partito, ma che stai facendo i selfie?
Sto facendo un selfie con la signora dietro.
Però ancora non hai presentato, cioè brutto.
Non
diciamo,
aspetta
che,
a me, non aspetta
chi
a me.
È che, chi è che presenta?
Posso dire una cosa? La trasmissione del prossimo anno verrà fatta da immigrati. Ve lo dico.
Sì. No, voglio sapere che abbiamo in studio stasera.
Stasera in studio, tra un po' andiamo via, non c'entriamo neanche noi. Tra l'altro, ne manca anche uno. Vabbè, abbiamo in studio da un lato i soliti noti. Anche un po' iniziano anche Marco della Torre
con un cambiamento dei baffi di
Marco della Torre con baffi
posticci,
primo novecento direi,
e anche il gemello di
Smith,
esatto.
Cioè Daniele
però
Pappanelli,
molto più stupido, no?
E poi un gradito ritorno.
Oggi t'attacco io prima. Così,
è come Gervinho e Salà, parte subito all'arrembaggio.
Non lo so.
E poi un gradito ritorno con Andrea Fioravanti, benvenuto. E abbiamo anche due donzelle.
Buonasera. Cioè, record.
Simone e Adele, benvenute. Adele è quella di Skyfall, perché parliamo di Bond.
Record stagionale. Due donne.
Ma infatti, record stagionale. Speriamo di bissare il successo l'anno scorso. L'unica puntata che non c'ero io, che ce n'erano 12, tipo. Comunque, questa sera, come vi ho detto, parliamo di 007, ovviamente, perché è uscito Spectre, quindi parliamo sia di lui che degli altri un po'. Parliamo di Alaska, di Claudio Cupellini, che è in programmazione al Méliès, e poi, come al solito, faremo i nostri prossimamente, la nostra musica in HD, e speriamo il professore, che ancora non ci ha fatto sapere niente. Marco Casodi ci dovrebbe raggiungere per parlarci di una rassegna che si fa al Méliès, sempre Visioni del Reale, ma ce lo dirà lui dopo, vero direttore?
Io ho scritto poco fa e allora, non mi ha risposto, quindi allora, potrebbe essere la sorpresa della puntata.
Che gli hai scritto per caso?
A stronzo.
Così gli hai scritto, grazie.
Non si offenderà se, visto che magari non c'entriamo, faremo l'intervista dalla finestra.
Certo.
Ma Smith, facci un veloce box office, che poi forse vedo più avanti che voleva dire due parole.
Allora, cominciamo subito con i numeri. Facciamo due conti in tasca a Spectre, che nella prima settimana di programmazione, nel primo weekend, è subito andato in testa alla classifica con 5 milioni di euro di incasso, con oltre 3.000 euro di media schermo. Lo segue Belli,
la schermo era bella,
tanta roba. Lo segue Belli di Papà, che voi avete parlato benissimo, ecco, di Guido Chiesa, che
proposito di merda.
E nel fine settimana incassa circa 1,2 milioni, raggiungendo la quota totale di 3 milioni di euro. e diventando così il secondo film italiano dell'anno per incassi dopo Suburra. Dopo quale film?
Dopo quale film, Hans?
No, benissimo. Al terzo posto c'è un'altra nuova uscita, Snoopy and Friends, con 1 milione tondo. Un milione. Okay. Si conferma al terzo posto, cioè, nella classifica.
A volte è proprio tondo, eh?
Qualche volta è tondo.
Tondo col botto.
Si conferma al terzo posto della classifica stagionale Hotel Transilvania 2 con 9,4 milioni di euro. Conosco anche due persone che lo hanno visto.
Hotel Transilvania 2?
Sì, esatto.
Io non l'ho ancora visto.
Io conosco due persone che l'hanno visto.
Tra l'altro bistrattatissimo. Io ho letto la critica americana che parla malissimo, mediamente parlano abbastanza male, mentre di solito tutti i vari Pixar, DreamWorks, eccetera, lì sono ben accolti perché sono belli del resto. Però io il primo Hotel Transilvania che ho visto, ho imparato a memoria guardandolo su Sky in lingua originale, lo trovo molto carino, molto divertente.
Imparandolo a memoria, cioè, guardandolo in lingua originale. Questo è...
Per dire che l'ho visto talmente tante, quelle cose che ti vedi.
C'è una quantità di tracotanza in studio.
Ma che tracotanza? L'unica tracotanza in studio è di Marco Della Torre, il suo panciotto.
Posso dire una parola per definire Marco? Smargiasso.
Smargiasso, bravo, esatto.
E ribaldo, anche
caro,
un po' ribaldo.
Caro Andrea Fioravanti, ci volevi ricordare qualcosa che abbiamo colpevolmente dimenticato e quindi ti preghiamo di avvicinarti al microfono e dirci la tua.
Ma allora, io volevo semplicemente ricordare la scomparsa di uno dei più grandi critici italiani del dopoguerra, Morando Morandini. Morandini è poi, come tutti sappiamo, è giustamente famoso per il suo diario, il Morandini. Ma io lo vorrei ricordare anche per altre cose. Morandini nel settembre 2003, io come al solito ero a Venezia a bighellonare al Festival di Venezia, io non avevo assolutamente nulla da fare, cercavo un reportage da fare e con il mio sodale Alessandro Poli ci inventammo una serie di interviste ai decani della critica per capire se esistevano ancora le scuole di pensiero, le tendenze e via dicendo. E così intervistammo Natalia Aspesi, intervistammo Paolo Mereghetti, Tullio Kezic e intervistammo anche Pierluigi Rondi, insomma una serie di interviste ai decani della critica, Gianluigi Rondi, ai decani della critica, e per dire, queste persone si dimostrano tutte a loro modo abbastanza disponibili, che ne so, degli aneddoti divertenti tipo Paolo Mereghetti che ci disse non rispondo oggi ma domani perché devo prendere degli appunti, Natalia Aspesi che parlava soltanto di gossip, di chi stava con chi. E quello da cui mi aspettavo meno, in realtà, Morandini, io mi aspettavo meno perché era un critico, giovane critico, engagé, impegnato, e Morandini invece era piuttosto leggero. Nell'intervistare Morandini io ricordo invece una sua profondità particolare, una classe, un'intelligenza, e ricordo che disse tre cose. Primo, non credeva alle scuole della critica, alle tendenze del momento, eccetera, perché lui diceva le visioni sono private, sono singolari, lo spettatore è singolare e quindi come è singolare lo spettatore è singolare la visione e la recensione. Seconda cosa molto importante è che lui aveva una sorta di furbizia, di intelligenza nel cercare il capolavoro. Terzo, criticava aspramente i film commerciali hollywoodiani. Come dire, lui mi disse in poche parole mi disse quello che poi concentrò, in realtà aveva concentrato nel 1995 nel suo bellissimo libro Non sono che un critico, che credo insieme al cinematografo di Mario Soldati a alcuni libri di Umberto Barbaro sono dei capolavori che non devono mancare in qualunque libreria di un critico. In quel libro lui in poche parole diceva: attenzione, quando si vede un film ci deve cambiare la vita. Noi critici dobbiamo analizzare il film in quanto espressione della nostra esistenza, mai semplicemente guardarlo come qualcosa da recensire tout court. Lui leggeva il cinema per la vita e questa l'ha fatto con moltissima classe nelle sue recensioni. Io spero che davvero il ricordo di Morandini possa rimanere nella cifra stilistica di tutti quelli che si vogliono approcciare alla critica cinematografica.
Grazie Andrea. Grazie, tra l'altro
il punto numero uno lo sposo in pieno, sì. Il punto numero uno del punto di vista
piccola correzione, hai detto diario invece che dizionario, te sì, lo dico sì, soltanto perché mi fa molto ridere l'idea che i ragazzi vanno a scuola e si comprano il diario del Morandini, sarebbe molto più bello. Bravo. Del diario di,
tra l'altro,
di che so che va adesso,
allora, sempre cervelli,
visto no, che no, no, aggiungo una piccola cosa, Morandini era uno dei pochi critici che ammetteva di aver avuto torto, cioè Morandini diceva: ho sbagliato, i critici è una pratica che non sono soliti fare, dire ho sbagliato, preso
un po' come Laszlo Kovács praticamente,
lui diceva ho preso torto, e se fate caso nel suo dizionario molte voci nel corso degli anni sono cambiate, sono cambiate perché lui diceva con la crescita molti film
è verissimo.
Quindi poi magari, Laszlo... magari come il fratello di Rino Gaetano vedeva anche i film,
bellissimo, troppo bello, comunque è il momento di andare in musica, frizzante ovviamente perché è il primo pezzo, e siccome stasera parliamo
perché
di Bond,
sono il primo perché sono il,
no no, anche altri via, e siccome parliamo di Bond e anche la musica è tutta dedicata a Bond, cominciamo con un pezzo del 1985, cioè l'anno di A View to a Kill, che è il titolo del film ma anche della canzone Ultimo Roger Moore, e questi sono ovviamente i Duran Duran. A tra poco.
Meeting you with a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas.
Giapponese.
Traumfabrik.
Era il 1958 quando...
E tu già c'eri.
Io non c'ero, ma la buon'anima di Ian Fleming contattava l'amico Kevin McClory, che è sceneggiatore, produttore e regista cinematografico, per creare, per produrre un adattamento dei suoi romanzi di James Bond, che già andavano abbastanza bene. Ne nacque una sceneggiatura che poi è stata messa da parte, che poi è quella di Thunderball. Nel 61 Fleming, senza alcun permesso, la trasformò in un romanzo, e da lì nacque una diatriba mostruosa per la quale ci sono stati degli scontri tra case di produzione, E che ci ha fatto ritornare la Spectre solamente in questo film, diciamo, di cui parleremo dopo. Però adesso parliamo dei James Bond in generale. Infatti nel 62, l'anno del primo Bond famoso, cioè Dr. No, titolo originale, che da noi chiamato Licenza di uccidere, compare Sean Connery sul grande schermo per interpretare questo personaggio. E per la prima volta, dica Smith.
No, dico che per una volta la traduzione in italiano ci ha guadagnato, perché la licenza di uccidere è un concetto che appartiene molto a questo film.
È vero.
Lo qualifica.
È vero, però c'è stato un altro film che si chiamava License to Kill negli anni 80, che da noi hanno dovuto tradurre in un altro modo perché avevano già bruciato il titolo.
Eravamo già arrivati.
Comunque, Albert Broccoli, Deus Ex Machina della Ion Production, la fonda nel 62 proprio, insieme a Harry Saltzman, che rimase con lui fino al 75, poi per problemi economici si era giocati ai cavalli, forse ha venduto la sua quota, e produce questo primo film. E inizia la saga di James Bond. Negli anni 60, chiaramente quello più famoso.
Mi viene in mente Sandro, scusa. Hai detto questo.
Sandro, lo sai anch'io. Lo sai anch'io, ci ho pensato. Dopo vi diremo chi è Sandro. Comunque, Sean Connery interpreta Dalla Russia con Amore, dopo a Dr. No, Goldfinger, il più famoso, Thunderball, perché poi si sbloccano questi diritti e Kevin McClory viene tirato dentro in qualche modo, ma dopo rilitigano un'altra volta. Sta cosa è andata avanti per 50 anni. E poi Si vive solo due volte nel 67. A quel punto Connery dice basta Bond, perché ho paura di essere legato troppo a questo personaggio. Loro contattano, prendono questo George Lazenby, che ha fatto al servizio segreto di Sua Maestà Britannica.
Non è affatto un brutto film,
ma a lui era stato imposto di fare Sean Connery praticamente. E insomma, viene molto osteggiato dal pubblico, insomma, e anche dalla critica. E subito dopo, praticamente dopo questo film, unico film, la sua prestazione non rimane nel cuore di nessuno, e quindi la Ion Production contatta di nuovo Sean Connery per fare Una cascata di diamanti, che è un titolo che fa pensare letteralmente a quello che è stato il compenso di Connery. Connery non ne voleva sapere più niente, non ricordo i dettagli, ma insomma l'hanno pagato
sommerso d'oro
con
tipo il 18% degli incassi, ma una roba, e poi un cachet pazzesco.
E soprattutto lui aveva addirittura l'ultima parola sulla scelta dei coprotagonisti.
Esatto, bravo, anche questo. E dopo questo film lui disse never again, cioè mai più, non farò mai più.
E gli rispose
mai dire mai.
infatti, perché poi vedremo perché. Ma insomma, visto che abbiamo appena saputo di avere
molto
un
più
po'
tempo.
Più di tempo, direi che
ce la prendiamo con calma.
Ce la prendiamo un po' più con calma.
Apriamo il dibattito.
Allunghiamo un po'.
No, compagni...
allunghiamo un po' la discussione su Bond. E quindi diciamo qua finisce l'era Connery.
Voglio fare un attimo una precisazione. Considerazione. Allora, l'immagine dell'agente segreto, dello 007, del Bond, eccetera, è stata col passare degli anni, anche in base al successo della saga cinematografica, così forte che oggi 2015, quando comunque chiunque nomina un agente segreto, ok, è diventato uso del linguaggio quotidiano in qualunque situazione, da un telegiornale a un giornale, al parlare quotidiano in giro per la strada.
Chiamarlo 007.
Chiamare lo 007 è quello che in realtà è una sigla cinematografica, no? Non è... gli agenti segreti non sono 007, esatto. Quindi è stata
è talmente finta la rappresentazione che è incredibile. In realtà un agente segreto non lavora figa e champagne.
però
ci sono pagine bellissime.
Lui lo sa.
Sono pagine bellissime su 54 di Wu Ming, sì. In cui c'è un dialogo tra due spie. Nel periodo del 1954, che ci sono queste due spie che stanno leggendo un libro di Fleming, perché ancora non erano usciti i film, e è bellissimo perché insomma si confrontano le loro esperienze di vita, loro sono due spie in Jugoslavia, con quello che viene raccontato nelle pagine di Fleming, ma molto bello.
credo che neanche le super macchine, no, robotiche.
No, assolutamente, quelle... assolutamente. Cioè, dipendenti statali a tutti gli effetti, con compiti anche molto pericolosi, però paghe e vite molto,
molto, molto normali.
Però diciamo che...
Però questa è la forza e la magia del cinema, di cui Marco Della Torre è un protagonista.
No, diciamo,
un grande protagonista.
Diciamo che nel corso della gestione Connery, nonostante al netto delle ingenuità un po' del tempo, eccetera, però il personaggio di James Bond rimane abbastanza fedele a quello del romanzo, e comunque c'è questo alone di così un po' cupo di violenza, dico, chiaramente con le, come ho detto, con insomma le un po' le facinonerie le ingenuità. Però questa cosa viene poi a mancare nella successiva gestione Moore, ovvero il primo Live and Let Die, Vivi e Lascia Morire del 73, curiosamente anno della mia nascita, ahimè. Quindi sarà un caso che non credo. È un film. È un film discreto. È un film che ha anche avuto successo di pubblico e di critica. Poi dopo c'è una deriva totale.
Murrecker
non è male. Squalo. Il personaggio di Squalo. Murrecker era del 79. Prima c'è stato
Squalo Covez.
Era un record, era anche costruito molto bene cinematograficamente, cioè c'aveva un bellissimo ritmo, era abbastanza asciutto, visto anche l'argomento, che comunque era un argomento.
Ah, però c'è da dire che
esatto,
una bellissima fotografia. C'è da dire che però in questa fase, oltre al cambiamento che apporta Moore, che trasforma questo 007 in un personaggio più macchiettistico,
sì,
c'è anche l'abbandono pressoché totale della scrittura di Fleming, cioè Si iniziano a scrivere storie originali che perdono quindi anche, diciamo, la struttura che c'ha un romanzo di Fleming, e quindi l'interpretazione che viene data del Bond originale.
Io mi intrometto solo per dire: non dite troppo su Fleming,
perché ne parlerai tu, non ti preoccupare.
Giustamente,
posso dire l'ultima cosa su Fleming?
No,
lo ringrazio molto per la penicillina.
Stavo per dire la stessa cosa.
Siete due gemelli.
Grazie, Fleming.
Siamo gemelli diversi in una casa.
Comunque,
stavo per dire la stessa.
Comunque, questa cosa che è stata un po' la debolezza dei film di Moore, diciamo che diversamente da Lazenby, che a cui era stato imposto di scimmiottare Connery, è stato un po'. Lui gli ha dato, se non altro, un po' la sua cifra. E solo che a un certo punto
una bella cifra.
Solo a un certo punto prende un po' la deriva, perché ecco, da solo per i tuoi occhi, poi Octopussy, che già il titolo in negli Stati Uniti, insomma,
un po' intraducibile,
nei paesi anglosassoni diventa un po' inquietante, anche se c'era già Pussy Galore nel 1964 in Goldfinger, personaggio
carico Smith,
No, non so come l'hanno tradotto.
Io. Non l'hanno tradotto, hanno lasciato Octopussy, ma da noi non è. Mentre no, c'era Pussy Galore, personaggio, dicevo, nel Goldfinger del 64, che tradotto letteralmente significa tipo una mucchiata di per cui diciamo.
No, non vuol dire micette in calore, no?
No, in calore no, galore vuol dire in quantità. per cui ecco, addirittura pensarono di censurarlo in Kitty Galore, poi dopo. Gliela passato. Prego.
Posso dire che, visto che ci abbiamo verso la fine, solo in Italia ci furono tre bellissime parodie. La prima fatta da Totò, ma le altre, Totò aveva comunque sempre una certa nobiltà nel creare cinema. Il problema furono le due successive, vale a dire la prima di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in cui c'è una scena emblematica in cui Franco Franchi viene completamente verniciato d'oro e gli chiedono: ma la pelle non respira, puoi morire. Minchia, solo una parte, non mi pittorarono. È una scena abbastanza inquietante. E l'altra con un grandissimo Lando Buzzanca. Lando Buzzanca che fa uno 007 con una 8,50 tutta truccata, direi da non perdere questo Lando Buzzanca.
Imperdibile. Comunque, facciamo una pausa, poi torniamo a parlare di Bond, anche perché siamo arrivati solo a Moore.
Infatti.
Direttore.
Allora, facciamo anche un salto in avanti, perché questo è il 2012, quindi 23° capitolo, quindi Skyfall, e la title track che ha vinto Oscar per miglior canzone, Golden Globe, la canta la nostra ospite qui, Adele. Vai con Skyfall.
Vuoi annunciarla? Vai,
Adele. Brava.
Brava Adele, brava.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then
hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away.
Traumfabrik.
Nel 1985, mentre Smith rientra con delle patatine in mano, nel 1985 c'è l'ultimo Roger Moore. Però
succede una cosa, cioè ci sono nello stesso anno 2007 che si aggirano sugli schermi.
Esatto, nell'83.
Uno è Octopussy e l'altro è Mai dire mai.
Esattamente, perché prima dicevamo Never Say Never Again, cioè Never Again è quello che ha detto Connery. Nell'83 Kevin McClory, cioè quello che aveva i diritti di Thunderbolt, produce un film, cioè Mai dire mai, che è praticamente la storia di Thunderbolt, un remake di Thunderbolt.
Apparentemente Broccoli se ne frega, perché dice insomma il marchio 007 è il nostro. Poi però scopre che il protagonista sarà Sean Connery, gli prende un mezzo infarto e quindi Moore e Connery si scontrano come 2007 sullo schermo, ma non lo faranno, se non ricordo male, contemporaneamente, perché in mezzo arriva Star Wars,
esatto,
e il ritorno dello Jedi.
Ti vedo preparato.
I film escono sfalsati. Io studio sempre. Escono sfalsati, hanno entrambi un enorme successo. Leggendo su Wikipedia vedo che però vince di poco Moore, che decide di fare ancora
quanto
un altro film.
Quanto sei bravo. Ma è bravissimo. Anzi, era il classico ragazzo che da giovane le maestre dicevano alle madri...
Ma scusa.
È imbecille ma si impegna.
Però diciamo, ha bellissimi occhi.
Simone, però ti devo fare una domanda. Quale dei due però verrà considerato apocrifo? Perché... quale dei due è un
Mai dire mai, mai dire mai perché non è The Lion Production.
Eppure è strano, perché Mai dire mai in realtà è uno dei titoli.
È come la versione buffonesca Casino Royale, che sì, insomma è una
no, però Mai dire mai è un bel film, anche perché lo dirige questo. Irving Kershner, che è anche il regista di L'impero colpisce ancora, guarda caso.
Sarà un caso?
Sarà un caso.
No, e tra l'altro
sveglia
Mai dire mai.
E quest'anno che cosa esce? È uscito Spectre e è uscito
Western Stellari. Western Stellari. Marco Iatore stava dicendo qualcosa.
Mai dire mai, da cui Mai dire gol.
Vabbè, stava dicendo una cazzata.
Anche Mai dire Mike.
Anche Mai dire Banzai. Comunque, riprendiamo il filo. Cosa molto importante, in Mai dire mai c'è un clamoroso Klaus Maria Brandauer nel ruolo del cattivo, meraviglioso. E Max von Sydow che fa Ernst Stavro Blofeld, cioè il capo della Spectre, che è quello che poi rivediamo nel film di quest'anno e ne parleremo tra poco. Comunque, velocemente, anni 80, nell'87 e nell'89 Timothy Dalton zona pericolo e vendetta peggiore privata.
Niente affatto,
secondo me niente affatto.
Peggiore.
Ma voi state scherzando, state proprio scherzando.
No, cioè, lui, non i film, lui.
No, no, lui è bravo e...
Cioè, è bello, è bravo e bello.
E i due film ritornano, dopo le puttanate di Moore, ritornano al... Io l'ho rivisto, ve lo dico perché l'ho rivisto la settimana scorsa su Sky, che faceva
c'hanno
tutto.
C'hanno il loro perché, assolutamente.
C'hanno il loro perché e c'è veramente di nuovo...
Però lui c'ha meno carisma, dai.
Io non sono d'accordo, Per me era un ottimo, Bond. Rivedeteveli e diteci che ne pensate. Dopodiché, anni 90, arriva Pierce Brosnan, GoldenEye è... si salva ancora, dopodiché prendiamo anche qui una china disperata con Il domani non muore mai, Il mondo non basta, è drammatico, La morte può attendere, film nei quali ci sono battute del tipo la Bond girl che si chiamava Christmas e alla fine stanno a letto e lui dice ma allora non è vero che Natale viene solo una volta, battute di questo tenore,
quindi tipo vanziniano però.
Esatto,
diciamo che
e poi fa una scoreggia
diciamo anche che Pierce
Brosnan è piaciuta
bella
diciamo anche Pierce Brosnan
massimo rispetto,
non perde mai il ciuffo in tutta la serie, non perde mai
a un certo punto perde tutto il resto dei capelli ma il ciuffo rimane.
L'intonazione del ciuffo è sempre su livelli altissimi.
No, comunque ecco Pierce Brosnan, io quando lo vidi dissero, annunciarono il nuovo Bond, fui contento perché ha l'aspetto di James Bond, cioè se ha il physique du role, va detto, insomma. Dopodiché hanno preso questa deriva un po' inquietante, mentre Daniel Craig
è un attore,
vogliamo parlarne, parliamo delle cose
seriamente. Brosnan è un attore che se non ha un
manico,
esatto, se non c'è il manico dietro, è un attore che tende a gigioneggiare,
sì.
Cioè molto ammiccante, cioè la battuta tipo Christmas l'avrebbe fatta volentieri.
No, ma mica l'ha fatta lui, insomma.
Ma lui è uno che lo
ricordiamo, Mamma Mia, insomma.
Comunque sì, esatto. No, Mamma Mia no, però in quello di Susan Bier è stato una...
Pierce Brosnan recita tutta la carriera recita in camicia e giacca, che è proprio una cifra,
un ruolo simile. Vabbè, alla fine lo ricopre nel Salto di Panama e è bravissimo.
Comunque,
però
ragazzi,
alla fine hanno scelto Ivan Drago, quindi
esatto. Comunque ragazzi, cose serie, visto che sono rimasti pochissimi minuti, e Andrea ci vuole dire qualcosa su Daniel Craig, all'inizio ho osteggiato tantissimo, addirittura hanno fatto fan idioti, hanno detto boicottiamo, hanno invitato al boicottaggio di questi film, invece allora, è il migliore.
Allora, io devo essere sincero, mi ha chiamato il professore mezz'oretta prima di venire in trasmissione, mi ha detto guai a te se dici qualcosa su Daniel Craig perché ne parlerò tantissimo io. Brucio qualche battuta del professore, dico semplicemente
sarà contento.
Daniel Craig, psicopatico com'è Daniel Craig, no, ho l'impressione che Daniel Craig
un po' come Dan Brooke,
è esattamente funzionale alla svolta che ha 007 da Casino Royale diventa un'altra saga, parliamoci chiaramente, come con Batman Beginning rinizio, cioè questo rinizio,
sì, un reboot che funziona,
sì, assolutamente. Però diciamo 007 affidato a Daniel Craig non è nient'altro che dire ok, trasformiamo tutto ciò che è stato il marchio 007 in un action con uno stile ironico, con uno stile certamente più di classe degli action cafonotti, volgari, tenaci di questo periodo, però certamente quello è, non c'è più molto di autenticamente legato alla tradizione con da Casino Royale.
Infatti Craig funziona in quanto parte di un progetto,
esatto,
più ampio.
Esatto, perché se lo provate a mettere Craig come interprete, no, facciamo questo esperimento, provate a mettere Craig come interprete in uno qualsiasi dei film precedenti, cioè veramente sembrerebbe
e questa cosa è esasperata molto anche in Skyfall, no? Dove c'è proprio l'idea di rottamare un vecchio tipo di film di agente segreto, no? E viene proposto il nuovo, quella scena con il giovane Q, che gli, esatto, no, gli illustra, sì, che gli dal museo,
lui è completamente vecchio
con un, cellulare
rottura,
cambia.
La vera rottura, che però è veramente interessante, avviene con Casino Royale. Sì, Casino, esatto, Royale è la frattura più incredibile cinematografica, d'accordo, degli ultimi anni. È una frattura incredibile, perché noi eravamo abituati,
perché va a agire pensare sull'immaginario proprio.
Esatto, è proprio questo.
E professor, secondo me rimane il migliore, nonostante che dicano che è meglio Skyfall, secondo, cioè, me Casino Royale rimane il migliore in assoluto.
È un altro progetto. Però rispetto
è un altro progetto, però secondo me mantiene la figura di James Bond in un certo modo, ma la attualizza e la rende più umana, più credibile per i nostri
direbbe
tempi,
direbbe il professore. Il cinema vince, cioè, esatto, se il cinema ha quelle esigenze, 007 si piega alle esigenze. Non è il cinema che si piega alle esigenze di 007, ma è 007 che si piega alle nuove esigenze.
Non solo, ma poi vincono al botteghino.
Vabbè, e vincono anche al botteghino.
Domanda a bruciapelo fuori tempo. Spectre, vi è piaciuto un po' meno rispetto a Skyfall?
Spectre parliamo nel prossimo blocco.
Ah, nel prossimo blocco?
Sì, c'è tempo.
Beh,
quindi...
però era intanto per...
No, ma intanto ci pensiamo. Intanto pensiamo a Casino Royale, perché sì, Casino Royale è uscito nel 2006 rivitalizzando la serie e come musica aveva questa bomba.
Eva Green.
Dai, aveva questa bomba cantata dal grandissimo Chris Cornell dei Soundgarden. Il pezzo si titola You Know My Name e ce lo sentiamo a tra pochissimo. If you take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I'm deceived.
Allora siamo.
Guarda, devo dare ragione al direttore, perché avevo detto, ero un po' timoroso
in realtà,
sui bandi, invece è un gran
aveva detto, purtroppo non si può fare una puntata con tutte le colonne sonore di film di James Bond perché sono mosce. Invece io sono andato convinto a dire, ma secondo me
convintamente
si può fare. E quindi si può fare, anche se ci siamo concessi una parentesi, no?
Vabbè, adesso comunque,
nel senso che
torniamo a... prego.
No, vai, io volevo introdurre al posto tuo, ma lui è così insistente che lo lascio fare. Vai, introduci questo
che
continuum.
Vai. Spazio temporale.
Continua.
No, avevamo lasciato, diciamo, nel blocco precedente con una domanda, però...
se ne sono andati
tutti.
Mi ha imbarazzato
bellamente fregandosene della nostra domanda, quindi... Entriamo
in stile Traumfabrik.
In stile assolutamente Traum, bar Traumfabrik. Entriamo, quindi è già passato un minuto, come vedi abbiamo già perso 100 spettatori.
Se non ti sbrighi ne passano due.
Sì, infatti.
Entriamo a parlare del nuovo film appunto di James Bond,
attualmente nelle sale,
appena uscito, quindi Spectre di Sam Mendes. Vogliamo dire rapidamente intanto lo
ci dici esattamente che significa l'acronimo?
Intanto lo troviamo al post mod.
Lo troviamo al post mod
e nelle multisali, in tutte le multisali.
E vabbè, è inutile che vi raccontiamo di che cosa parla. È il ritorno della Spectre, cioè questa fantomatica organizzazione criminale
tentacolare,
bravo direttore, che non vedevamo da diversi anni proprio per queste questioni di copyright.
Comincia... Ah, io pensavo invece perché si fossero nascosti, mimetizzati nella
società. No, per questione di copyright.
Banale.
Allora, che ne pensate di questo film? Entriamo subito nel vivo.
Ah, posso dire una cosa? Ma sì. La sigla iniziale
è una bomba come sempre. Ah no, la canzone è una merda.
No, ma anche la sigla in sé, a me non è piaciuta.
A me i titoli piacciono tantissimo.
Ma invece a me è sembrato proprio il voler banalizzare al massimo queste cose, no?
No, no, a me ricordava un po' il porno giapponese. Vabbè, le ombre femminili ci sono dal 60.
Però in quel modo sono, secondo me, un po' comunque, banalizzate.
Guarda, ti vengo incontro perché dopo il Skyfall, che secondo me è dei tre della trilogia forse è il più bello, dopo Skyfall e i titoli di testa di Skyfall che entravano all'interno della sceneggiatura, no? Perché lo ricorderete, le Bond viene colpito, insomma, cade in acqua e da lì inizia. Cioè proprio all'interno del racconto narrativo c'è la sigla bella, particolare, eccetera. Qui già dalla sigla mi aspettavo perlomeno che ci fosse una continuità con questa azione, con questa scelta. Invece già dalla sigla c'è una forzatura, perché secondo me la parola forzatura è il tema di tutta questa...
Io su questo non sono d'accordo, solo questo, che i titoli secondo me sono belli, la sequenza dei titoli di questo film è bella, non è ai livelli di quella, cioè in Skyfall c'è questa cosa che dici tu e c'hai perfettamente ragione, la migliore della serie Craig rimane quella secondo me di Casino Royale, anche i titoli che sono eccezionali, ma tutto l'inizio di questo film è clamoroso,
esatto.
C'è un piano sequenza spettacolare, una scena d'azione eccezionale,
sì. secondo me la parte più bella
la parte
in assoluto
del film
sono 8-9 sì. minuti credo, girati spettacolarmente a più livelli, oltre al piano sequenza, ma giocato anche su vari livelli, ed è bellissimo, insomma, quindi uno si aspetta un film che un po' almeno dal mio punto di vista, disattende totalmente le aspettative.
E però,
scusate, ero un attimo fuori, volevo chiedervi, ma l'apparizione della cucinotta nell'ultimo film di Brosnan l'avete già parlato?
No, ma non ne parliamo proprio.
siamo su Spectre.
Su Spectre.
C'è un'apparizione italiana.
Ieri Hans, mentre eravamo in cinema insieme, mi diceva che purtroppo, cioè mi diceva, io ho detto, l'hai visto il film? Sì, però sono dovuto andare via dopo 1:40 a quando arrivano nella tana della Spectre. Io gli ho detto, beato te, perché secondo me fino a quel punto il film è bello. Regge, non la bomba dell'inizio, ma regge bene. Dopodiché, io la cosa che dico a tutti quando mi chiedono che ne pensi il film è che ho avuto l'impressione che nella stanza degli sceneggiatori a un certo punto fosse arrivato uno quando avevano scritto tre quarti del film e si è detto, oh, ci avete 5 minuti e finite il film, e lì, perché viene, è proprio completamente tirato via, ci sono una serie di trovate di sceneggiatura inutili e anche una cosa che non vi spoilererò, però una scena, diciamo, una retcon su Bond, cioè riscrivere, è un termine tecnico, riscrivere il passato, retrocontinuity, praticamente scrivono una roba da Batman e Joker,
Si scrive in 2 minuti.
Io ho pensato esattamente il contrario, nel senso che quando ho visto dall'esplosione, non spoileriamo, ma
una
diciamo che è l'esplosione più clamorosa della storia, è entrata nel Guinness dei primati come la più grande esplosione della storia del cinema.
Senza dubbio, dall'esplosione invece io ho avuto l'idea non dell'accelerazione, come hai detto tu, sono entrati, dovete finire. Ho avuto l'esplosione.
No, ma tu dici, scusa, l'esplosione della base alla fine?
L'idea che in realtà. In realtà loro si siano incartati per troppe idee, cioè il finale, secondo me, hanno voluto inserire troppe tracce, troppe trame dal ritorno. Cioè, tu dici.
Ma concluse troppo frettolosamente.
Assolutamente.
Però
quando metti, come dire, loro avevano tantissimi elementi di cui disporre per questo finale. Li hanno messi sul tavolo in modo completamente sbagliato. Ma,
certo, anche perché, scusami, il troppa trama è un concetto che da sempre diciamo, critichiamo.
A me non dispiace che abbiano ricollegato i quattro film di Daniel Craig, che abbiano riscrivere un po' il passato, che aveva già fatto anche Skyfall. Però c'è questo rapporto tra i due personaggi, protagonista e antagonista, molto forzato, non diciamo di più.
Posso fare una domanda seria stavolta? Ma quindi nemmeno l'ingresso in scena di Christoph Waltz
è clamoroso, è bellissimo, è un bravissimo Ernest Stavro Blofeld, uno dei pochi, diciamo c'era Donald Pleasance che era il migliore, quello pelato con la cicatrice, e Max von Sydow. Però quello con la cicatrice di Donald Pleasance è quello di cui poi c'è la parodia del Dottor Male, quello più iconico, esatto. Diciamo. Waltz, come che vogliamo dire, è bravissimo, ma il modo in cui viene scritto questo personaggio non convince tanto. Perché? Esatto. Perché ritorna alle facilonerie degli anni 60, la tortura inutile.
Posso dire? Prego. Secondo me l'errore sta proprio nel modo, nei tempi in cui viene girato il film, nel senso che questo è un film che vorrebbe rimettere insieme, fare una summa di quello che è stato anche Daniel, il cinema, lo 007 Daniel Craig. Però il film è strutturato come se creando una lunghissima preparazione ad un finale che è come se invece non avesse questa idea. Cioè il film dovrebbe essere, dal mio punto di vista, doveva partire dall'inizio concentrandosi più sul fatto che andava a mettere insieme tutte le storie. Invece sembra è una storia che fino a un certo punto è lineare, poi diventa invece mettere insieme le storie.
Metaforicamente però lo fa, perché se ci pensi bene parte dai giorni dei morti, dal giorno dei morti. Cioè
infatti
a livello di significante,
infatti fino a lì
è importantissimo, parte dal giorno dei morti, diventa, e non a caso il finale. Ora vabbè, non voglio spoilerare ancora, ma appunto il finale di cosa parliamo?
Le
cifre, eccetera.
No, ma concettualmente è impeccabile. Il problema è, secondo me, come è seguito il concetto.
Marco vuole dire una cosa?
No, volevo dire a voi che l'avete visto. Le scene girate a Roma, come vi sono parte?
Il professore ne dirà molto.
L'inseguimento a me è piaciuto.
quando aggredisci Via della Conciliazione, comunque c'è sempre il suo fascino.
Cosa che Lungotevere.
Cosa che Della Torre fa ogni sabato sera per trovare qualche
altro. Una cosa.
Io ho sentito la musica. Cicchetta sotto, punzi, punzi, pupum.
Allora, la cosa è che è una delle scene meno credibili, perché chi guida a Roma sa che con una macchina così bassa non avrebbero mai potuto fare nulla del genere a Roma.
Partivano subito
gli ammortizzatori. Comunque salutiamo Luca Gior Rosati, che ho visto nei titoli di coda, che ha partecipato a quella scena.
Che avevo invitato stasera, ma non potevo.
Ma perché come al solito i tuoi figli cadono nel vuoto.
Per l'alcolissimo, chissà come mai.
Per la settimana prossima Della Torre porterà Steven Spielberg, vero?
Probabile. Comunque, chiudiamo.
Millanta di portare Steven Spielberg.
Comunque, due cose. Uno, andatelo a vedere comunque, perché io mi sono divertito tantissimo, nonostante comunque diverte come Bond, come tutti i Bond, e è comunque diretto da Sam Mendes, ha tanti pregi, e la fotografia, volevo dirlo, è di Hoyte Van Hoyte, ma che è quello di Interstellar, di Her, di Spike Jones, della Talpa e Lasciami Entrare di Alfredson, e di The Fighter di David Russell.
Siamo fuori tempo massimo, vero?
Sì, ma allora, per dire una cosa velocissima,
abbiamo affrontato l'argomento Bond Girl, l'abbiamo affrontato.
No, ancora no.
Ma non lo affronteremo neanche.
No, perché
voglio dire.
Faremo la Bellucci?
No,
Bellucci
no,
è più.
Posso dire che ottima. Posso dire che consiglieremo una Bond Girl che appartiene a un altro film?
Sì, la consiglieremo noi tra poco su un altro film, non è Bond, ma Girl.
Comunque, allora, prossimo brano viene dall'omonimo GoldenEye 95, scritto da Bono Vox e di Edge, quindi da U2, per Tina Turner. E quindi vai Tina, ce la ricordiamo con piacere così. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bit.
Traumfabrik.
Ed eccoci qui alla roba di casa.
Che? Che è successo?
È ripartito.
Un po' siamo al cinema Zenith con Alvaro Ormacco, Marisa
Ormacco. No, siamo al cinema di domani, questa bellissima nuova rubrica di questa edizione del Bartram Fabric. E parliamo appunto dei film in uscita giovedì prossimo. E ci abbiamo... Alcuni di noi hanno portato dei contributi. Io quindi ne sposo
che non,
subito.
Non ti convincono?
No, io ne ho portati altri, ognuno porta i suoi.
Abbiamo
comunque
un fan in più su Facebook.
Grande,
bravo.
Andrea Piercing. Piercing, forse.
Andrea Piercing, bravo Andrea.
Bravo la cena.
Festeggiamo grande con un piercing.
Sì, Pierce Brosnan.
Allora, diciamo subito che la settimana entrante non è, almeno non mi dà l'impressione che sarà una delle settimane indimenticabili
più piene
del cinema.
Di
cinema,
stai scherzando?
E apriamo con un film, secondo me, inquietante, che è Il segreto dei suoi occhi, cioè questo remake a distanza di 4-5 anni dal capolavoro di Campanella.
Occhio che l'ha annunciato il post-mortem, quindi se ti sente l'aslo che ne parli
capito,
male.
Ma dal mio punto di vista è un'operazione inquietante, veramente inquietante, di un film meraviglioso. Che ha vinto l'Oscar nel 2010
con un grandissimo Karin
lui praticamente sempre, quindi
clamoroso.
Qui abbiamo sto remake con delle stelle di Hollywood, molte al tramonto, tipo Nicole Kidman,
dove manca completamente lo sfondo, che è
manca lo sfondo che è il post, che è la post dittatura, insomma. Qui abbiamo il post 11 settembre
2009. Cioè, si può remakeare un film del 2000, di tre anni fa?
Ma secondo me è una cosa, ripeto, inquietante.
Qui sappiamo una cosa, questo film me l'ha regalato Simone, una piccola nota romantica, me l'ha regalato.
Un film bellissimo.
È un film bellissimo, mi permetto di dire
che parla d'amore senza praticamente parlarne mai, se non all'inizio e alla fine.
Parla d'amore, parla di cose importanti senza mai scadere nel retorico, è un thriller.
Okay. È un film che va assolutamente regalato al proprio compagno.
Brava.
Il film che segnalo invece interessante è quello che ha vinto Uncertain Regard 2015, che è Rams, storia di due fratelli, otto pecore.
Ma
questo
sai
sottotitolo
che il
francese
se lo pronunci bene?
Sì, lo stavo notando.
Lo so, c'è la remoscia. È molto semplice. Non è che è una cosa stranissima. Questo film irlandese,
che grinta, si
islandese.
Uguale, se ne vedi la R,
se vedete
la R,
se vede lo sfondo l'ho capito, devo dirlo. Ed è la storia di due fratelli che non si parlano da circa 40 anni, il motivo non lo conosciamo. Loro comunicano tramite un cane che porta i messaggi l'uno all'altro, ma torneranno a collaborare per salvare le poche pecore che hanno in comune. È una storia sembra
ultim'ora, questo film noi lo avevamo come non annunciato, invece lo monta il Sant'Angelo dopodomani. Quindi
bravo Mirko.
Io sui film del nord vado di solito a testa bassa, vado sempre a colpo sicuro, Scandinavia e Islanda. Di questo film dicono su My Movies che ha i tempi un po' dilatati da festival, ma a noi non spaventa questa cosa, e dicono che gli attori sono molto bravi.
Molto
quindi
bravi. Molto noti di padre, a cui sono impronunciabili da noi, quindi va bene. Io potrei segnalare un altro film che consiglio di non vedere in questa settimana, che Gli ultimi saranno ultimi. Il nuovo film addirittura drammatico di Esticazzi, al secolo Massimiliano Bruno.
Dico solo, ho visto ancora
Massimiliano Bruno che fa un film drammatico dopo le commedie mediocre che ha fatto, insomma, dal mio punto di vista è
chissà.
Se non sai far ridere,
c'è Alessandro Gassman.
Allora, fatto che sia Alessandro Gassman
e c'è Bendivoglio, quindi praticamente il male.
Non perdiamo tempo, tempo. Allora, un altro film che arriva a Perugia, in particolare lo Zenith, è quello che abbiamo annunciato la settimana scorsa nella mia rubrica Musica in HD, ovvero Rock the Casbah, Barry Levinson, che dirige Bill Murray con Bruce Willis e Judson, per cui diciamo ci aspettiamo una bella commedia con sfondo medio orientale. E sempre lo Zenith annuncia un altro film interessante, ovvero quello che ha vinto il premio per i migliori attori a Berlino dell'anno scorso, di quest'anno, ovvero 45 anni.
Non ho letto di cosa parla. Chi è che
le avevamo parlato la settimana scorsa, sempre in questa, perché avevano annunciato. È quello della coppia
di Rampling. Ne dicono un gran bene.
Ne dicono un gran bene, che praticamente dopo 45 anni di matrimonio arriva la notizia che l'ex compagna di lui è stata trovata morta tra i ghiacciai, era data per disperta, si ritrova il cadavere e questo risolleva delle questioni che non sappiamo.
45
ce ne parla
anni
molto bene.
Poi c'è un film di Laszlo Kovacs che è
Comunista.
Comunista in Jean-Marie Straub, che non verrà proiettato nel cinema con due punti interrogativi, cioè non sappiamo se verrà proiettato a Perugia.
Non l'ha annunciato nessuno.
Che dire, il film vede il proprio inizio accompagnato dalle note dell'inno della DDR, composta da Hans Heisler. Di seguito, in linea con la caratura stilistica del regista francese, vengono presentati una serie di blocchi, che siano musicali, testuali o visuali. Essi si scontrano, si mescolano, cercano di dare senso all'invisibile dei sentimenti e delle ideologie.
Parole tue, si sente.
Abbraccio.
E per concludere, io direi che c'è Premonitions, di cui ho visto il trailer, mi sembra una puttanatona, però c'è sempre valido Anthony Hopkins e Colin Farrell, reduce dalla fatica di Lobster, che secondo me è stato uno dei migliori film di quest'anno.
Non Morandini.
però dopo faccio ammenda se dico no, mi ero sbagliato. Quindi,
proprio come Morandini.
Bravo.
No, però è uno di quei film che lo vai a vedere sapendo bene o male quello che vai a vedere, un po' come, no, se vogliamo rientrare sul discorso del Bond, eccetera, cioè lo vai a vedere sapendo che vai a vedere un film di un certo tipo. Poi magari Premonitions nulla esclude che sarà un cazzatone,
diciamo che è uno di quei film, diciamo che
è un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce. Io ci ho capito un cazzo.
Diciamo che sarà quello che sarà, cioè che voglio, cioè,
comunque parla di un medico psicanalista e sensitivo reclutato dall'FBI per indagare sul serial killer.
È bellissimo.
Però lo vai a vedere due ore e dici vabbè, là, vediamo sta minchiata.
Se non c'è niente lo potremo vedere. Concludiamo dicendo, ricordando a tutti quanti, che lunedì 16 esce ovviamente il capolavoro degli amici miei, del grandissimo Mario Monicelli, e quindi...
Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni, tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa allaccia di qua d'albergo, ma tu...
Questo è l'unica cosa che mi sento di dire su questo film. E noi nel frattempo torniamo agli anni 80 e a Bond, perché ci sentiamo un pezzo tratto dal Timothy Dalton, che tanto disprezza Pampanelli, ma che io tanto apprezzo. E questa è The Living Daylights, film dallo stesso titolo, ovvero Zona Pericolo in Italia, cantata da un gruppo che andava per la maggiore allora, gli A-ha. A tra poco.
Allora, lavoro.
animo.
Die fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Ha detto i fantastici del Traumfabrik.
Die fantastische dritte Staffel. La fantastica dritte. Terza boh, volta, penso. Non lo so.
Vabbè, no, Staffen è staff, no?
Certo. Il fantastico terzo staff.
Fantastico. Allora, dopo aver lungamente parlato di James Bond e incredibilmente non abbiamo citato nessuna Bond Girl, questa cosa vi conferma che il Bar Traumfabrik è imprevedibile, cioè una roba che pareva scontata, invece non lo è.
È un colpo da maestro.
Un colpo da maestro. Andiamo a parlare dell'altro film attualmente nelle sale che ci interessava di un pochino, ecco, consigliarvi o non consigliarvi. In realtà è al Méliès, è a Luci, è al The Space, quindi lo trovate un po' dappertutto. Alaska, ultimo film di Claudio Cupellini. Chi è che l'ha visto?
L'ha visto Hans Delbrück e Lupo Sionerboy, credo.
Ma io posso dire che è una fotografia bellissima.
Sì, eh.
Come ha fatto a indovinare?
Questi panorami nordici,
sì.
Giusto?
Sì.
Comunque, no, nord, in realtà nord. L'Alaska non c'entra una mazza, vero Hans? È il nome di un locale, Alaska.
È il nome di un locale.
Questo film è di Claudio Cupellini, che è, l'abbiamo detto l'altra volta, regista di Lezioni di cioccolato, che se non sbaglio Torre ci ha avuto a che fare, giusto?
No, non io, ma sempre il solito Luca John.
Ah, Luca John.
Ricordiamo okay. Anche che Luca Gubellini, invece, è un grandissimo driver della scuola italiana dei Trotto.
Veramente?
Grazie per questa notizia.
Guarda, questa notizia io è ci dormo. Talmente bella che ti dico...
E sti cazzi.
Comunque, il film è, di Cupellini, che oltre a Lezioni di cioccolato, vabbè, ha fatto anche Una vita tranquilla, che era un bel film con Tony Servillo, ottima interpretazione, e ha lavorato con Sollima in Gomorra, è un co-regista, non so, ha fatto alcuni episodi.
Erano tre registi.
Il film racconta la storia, i protagonisti sono Elio Germano, sempre bravo, insomma, nelle sue prestazioni cinematografiche, e una tale... Astrid Berge Frisbee, che
è una cosa,
che è considerata,
ragazzi,
una
tra tutti i tuoi campioni c'è qualcosa
che potrebbe...
esatto, bravo.
Io raramente mi sono sbilanciato in questo,
però cioè, guarda, a un certo punto appena entriamo su un terreno cominciamo subito a farfugliare, cerchiamo
non c'è niente da
diciamo le cose chiaramente,
la fregna, ecco, diciamo le cose come stanno
con la F maiuscola,
c'è la lupus soprattutto, perché io insomma mantengo certo sempre un certo,
veramente dopo
certo
tre secondi in sala si è sentita la voce di Hans che dice che figa,
no, io pensavo citando una cosa che è successa a me medesimo in un lontanissimo film, troppa trama, detto in sala dopo tre secondi.
Ce l'hai detto anche prima?
Scusa, infatti.
Però vabbè, veniamo al dunque, parliamo di cinema. Allora, il film racconta la storia di... Il film comincia con una scena in questo hotel dove Nadine, cioè lei, sta facendo un provino da modella, molto controvoglia, mentre Fausto, cioè Elio Germano, fa il cameriere. Si incontrano su un tetto fumando una sigaretta
di questo hotel
meraviglioso, e lui rimane subito folgorato da lei, amore a prima vista, e come dargli torto se vedete il film, e le dice: ma vuoi venire a vedere la stanza più bella di questo hotel? La porta in una suite da 15.000 euro a notte a fargliela vedere. Lì purtroppo arriva il proprietario della suite, lui perde completamente la testa per lei
e comincia, gli dà due cartoni pazzeschi
e lui viene carcerato. Questo è l'inizio del film. Poi però questa cosa che vi ho raccontato è un centesimo delle cose che succedono nel
perché
film.
Perché il film di Cupellini non ha paura di accumulare cose, elementi, storie, situazioni, colpi di scena, uno dietro l'altro, e lo fa però secondo me... Insomma, io un film che quando sono uscito dalla sala ero un po' interdetto, poi riflettendoci sono giunto alla conclusione che mi è piaciuto decisamente.
Anche a me
mi è piaciuto decisamente, perché
l'inizio è bello comunque.
Perché Cupellini fa un film in cui se ne frega letteralmente di molte delle regole cinematografiche, affastella, abbiamo detto, elementi, storie, con una leggerezza incredibile, se ne frega dei salti temporali, perché ci fa vedere, e degli spazi che vengono coperti dai personaggi, perché ci si muove in spazi e in luoghi che sembrano lontanissimi e poi si riducono a niente, e lo fa, ripeto, con uno stile che uno potrà dire superficiale, io invece ritengo molto ragionato, e che alla fine del film è quello che conta veramente e che me l'ha fatto piacere, perché è un'anomalia. Esatto. Il cinema italiano totale. Non è, allora, totale, l'anomalia totale.
Assolutamente vero.
Assolutamente.
Quindi alla, alla domanda che stile a Cupellini, ragionato.
Ragionato, esatto. No, allora, ci sono delle cose.
Questa,
ci sono,
questa è la mia visione.
Ma sono d'accordo con te. Cioè, ci sono dei buchi di sceneggiatura, se vogliamo, ma alla fine non, talmente, sono, no? Non sono importanti, cioè se lo guardi in una, certa, in una certa ottica ti rendi conto che non è così importante questa cosa. E è, come ha detto lui, un'anomalia, come direbbe Stanis, dico sempre, molto poco, poco italiano, italiano, se non forse
ci di... sono toscani?
Ci sono toscani? No, non che hanno rovinato toscani, questo vaccino. Forse di italiano ci sono un po' le litigate alla Muccino, se vogliamo, sì, però, però alla fine
isterismi, no,
perché, perché un paio di isterismi,
però questo è un film che non
un
si
po'
vergogna,
di melodramma, ne cosa?
Si, non si vergogna di essere un melone, cioè lo, lo fa in maniera un po' anche
poi questa secondo
spurata,
me non è neanche un melone,
però,
a
però
tutti
racconta
gli
la storia di una storia d'amore tra due personaggi che sono dal mio punto di vista una sorta di proprio di macchie, una sorta di stagli olio, nel senso che a loro in questo amore tumultuoso capita di tutto, sono di degli tutto. Sfigati, sbagliano i momenti e travolgono tutto quello che c'hanno intorno apparentemente senza rendersene conto.
E uno fa danni all'altro, uno
esatto,
è a causa
si danneggiano l'uno con l'altro e non si mollano. Ed è una cosa, ripeto, veramente curiosa da vedere. Anche in questa storia d'amore, che ripeto, ha questi momenti.
Una
di...
grande storia d'amore.
Ma una no, storia d'amore di ossessione, di delirio.
Sì,
di...
però è fatta in un modo travolgente che ti trasporta. E poi c'è Sandro, scusa.
E poi c'è Sandro, prego, questo personaggio fantastico. Eh? Andatelo a vedere perché non si può dire, ma Sandro è l'archetipo.
Al secolo è Valerio Binasco.
Valerio
bravissimo.
Binasco.
Grande Binasco.
Grandissimo.
Però guardatelo perché.
Ma guardatelo perché esistono veramente, lo dicevamo ieri sera, esistono personaggi così, cioè gente che se c'ha qualcuno che gli dà un verso riesce a funzionare, altrimenti brucia tutto, perde tutto, gioca tutto, va a zampe all'aria.
Ci ho parlato la settimana scorsa
con Valerio Binasco.
Binasco e
o con Sandro.
O con Sandro Binasco. È uno dei pochi che mi dà l'idea di sapere quello che dice Binasco. Binasco,
no, Binasco
è un
grande regista teatrale.
Esatto, io ci ho parlato
grandissimo
quando regista
teatrale.
Di Sarto per Signora con Emilio Soffizzi. Sì. Un,
lui fa un
ragazzo,
fa cioè un personaggio che cioè, forse fatto da qualcun altro sarebbe risultato non dico grottesco ma di più, insomma lui invece lo mantiene
benissimo.
Su un livello. E poi c'è una scena insomma che non spoileriamo,
quella
finale.
Ecco quella scena, non diremo di che si tratta, però all'inizio sembra una cazzata, sembra una faccenderia, e invece a un certo punto pum, colpo in testa tua,
domanda
e...
pazzesco. Elio
wow. Elio Germano bravissimo,
niente
tra l'altro,
sempre,
tra l'altro recita in francese benissimo e io pensavo vabbè lei si sente un po' l'accento, lei lo fa notare all'inizio, gli dice sei italiano, però recita in maniera scioltissima, cioè proprio con la fluenza, come si dice fluenza,
siamo d'accordo che Elio Germano è il più bravo degli attori
non
giovani
so
italiani,
non so se è il più bravo degli attori giovani italiani,
è tra i più bravi,
però è tra i più bravi,
tra i più bravi
e io pensavo che lui conoscesse bene il francese vista la prestazione, anche perché una cosa ecco da dire, questo film italiano per la prima mezz'ora è parlato in francese
con
i
sottotitoli.
Sottotitoli, una cosa che in Italia
succede
non è
mai.
Pensabile e invece sì, esatto.
Che se ne frega di, delle convenzioni così.
Però ragazzi è lui bravissimo e ho scoperto oggi leggendo che il francese
so.
Lui l'ha imparato per questo film e lei ha imparato l'italiano per questo film, loro recitano metà film in francese metà in italiano, si scambiano francese e italiano così e l'hanno imparato, se lo sono insegnati
si,
a vicenda,
si chiama
così
essere dico. Attori
si chiama beh, essere beh, attori beh, ma è raro beh. Però a volte è raro, capito? Comunque
una domanda Adele, andiamo a vedere questo film?
Sì, ho detto sì. Film, andatelo a vedere.
Però non puoi dire le cose che ho detto io in sala, eh?
Esatto,
non
ti esatto.
rivendere.
Comunque, torniamo in
sei
musica.
Una brutta,
lo
sai.
Facciamo,
brutta,
facciamo
lo
una
so.
Pausa musicale, ragazzi, perché si è fatta una certa ora. Ci sono delle canzoni che hanno un intro talmente fica che non ci si può parlare sopra. Questa è una di esse, tratta dal bistrattatissimo Quantum of Solace. Noi torniamo tra pochissimo.
Another one with the golden tongue poison in your
zweiten zum dritten. Bartraumfabrik.
Ma che bella coppia! Alicia Keys e Jack White. Una coppia che solo 007 poteva mettere insieme. Questa era Another Way to Die. Come diceva Lupus, da Quantum of Solace. E ci piaceva così tanto che non potevamo non metterla in scaletta.
C'è una cosa da dire su questo pezzo.
Caro il mio coglionazzo.
No, questo. Volevo dire, in realtà volevo dire la parte prima,
ci è rimasto malissimo. Sì.
No, in realtà volevo dire la parte prima, cioè
la mia è classe.
Ci è rimasto caro malissimo.
No, non volevo, scusa.
La finite di fare i dilettanti.
Ecco, è arrivato.
Trasmissione questa sera tra mille milioni di ospiti, non ha voluto essere da meno il nostro professore che ci ha raggiunto qui in studio e noi siamo felicissimi.
Beh sì, ero sulla tangenziale direzione Parigi, ma poi ci ho ripensato, perché minare le mani a Parigi vuol dire non so se val bene una messa, e quindi ho deciso di venire qui e per proporre un'analisi più tranquilla nei confronti di un personaggio eterno ma non troppo, come James Bond, il mitico agente 00 che ormai null'altro è se non un morto che cammina. Ho sentito l'analisi di Hans Delbruck, volevo proseguire proprio su quella scia, perché proviamo ad analizzarlo in maniera, non dico seria, ma serissima. Soprattutto gli ultimi 4 episodi. Partiamo dall'ultimo. E forte del successo del film precedente, il regista Sam Mendes ha calcato la dose, ha rincarato la dose, come dice il mio pusher della stazione, creando un film espanso a 2 ore e 30, denso di acrobazie registiche annunciate sin dall'iniziale, primo piano sequenza magistrale di Città del Messico, nel cuore delle carnescialesche celebrazioni per il Giorno dei Morti. Io ho capito, in quell'istante, che sarei morto durante la proiezione e che le pasticche che per il cuore, che il mio dottore mi dà in polvere non so perché, si raccomanda di prendere più volte al giorno, d'altro canto, non sarebbero bastate ad equilibrare l'adrenalinico film del nostro eroe. Quindi torniamo ai Giorni dei Morti, cari amici, e forse proprio è questa la cifra stilistica del film di Mendes. James Bond è morto, diciamolo. E non è stato ucciso nel corso di una pericolosa missione Goldfinger dagli denti di acciaio dello squalo, nemmeno dal raggio solare o delle munizioni esplosive di Dalla Russia con Amore. James Bond è stato ucciso dal cinema d'oggi, un cinema che non dà più spazio ad un personaggio volutamente falso, ma che fino ad oggi si distingueva da tutti gli eroi di celluloide per la classe, per il British Emblem, per l'ironia unita alla spietatezza nel bere vodka martini, nel guidare auto sportive, nel sedurre donne bellissime in pochi istanti. La sospensione dell'incredulità nel cinema di oggi non è più accettabile. Bond non è realistico e la gente vuole un personaggio con cui può identificarsi, piuttosto che alcuni con cui sognare. Mi spiego.
Ma la torniamo alla morte. Vuole,
sì, la gente vuole il vero falso, non il falso vero. Siamo al 24esimo film e la verità è che 007 era vero e tale in quanto personaggio profondamente falso, e a siglare il passaggio della tragicità alla rinascita non poteva che passare attraverso la festa dei morti. Tutto questo però è accaduto nel 21esimo episodio. Con Casino Royale, James Bond è morto in quell'istante. Memore di quanto avvenuto con Batman Begins, le avventure di 007 sono ripartite da capo, ma ambientate nell'epoca presente. E questo è stato il primo degli omicidi che il cinema ha commesso. 007 vive nel cuore degli spettatori grazie al cumulo delle sue avventure passate. Ripartire da zero, presentare un James Bond alle prime armi, annullato il suo passato quarantennale, è stato il primo degli omicidi. Inoltre, molti hanno criticato anche la scelta di Daniel Craig. Io non tanto, perché in fondo è utile allo scopo del nuovo 007, un buon attore che avremmo occasione di apprezzare in altre pellicole, che avrebbe potuto interpretare diversi ruoli stimolanti. Craig è giusto perché Craig non ha classe, è senza stile, non ha portamento, è senza ironia. Un bel tomo muscoloso per nulla sexy, al pari dei vari Jason Statham, Jean-Claude Van Damme e Vin Diesel.
Vedo donne che scuotono la testa su questa sua affermazione,
lo so,
professore.
Però non ha classe. In Casino Royale, alla domanda di un cameriere come vuole il suo vodka martini, il nostro risponde: cosa vuole che me ne freghi? Si è rifatto con quest'ultimo film con un martini agitato ma non shakerato.
Però era bella,
ma
quella
ma quella è l'autentico omicidio. L'autenticità di James Bond è morta e noi assistiamo impassibili, senza un briciolo di emozione, se non la solita emozione dell'action, alle avventure simili a decine di altri action movie già visti, con la più con in più la pretenziosità di dire James Bond, noi facciamo un film, un action su James Bond. Voi mi potete accusare di essere un prof nostalgico, in realtà a me mi importa un fico secco di essere nostalgici, perché ragazzi miei, questo pezzo vuole affermare la potenza del cinema su qualunque mitologema. Il cinema è qualcosa che divora ogni materiale narrativo e lo piega alle sue mutate esigenze. Il cinema come Cronos mangia i suoi figli, l'immagine in movimento come Saturno morde, mastica e ingoia, perché non è che deve sopravvivere 007, ma i film di 007. Non deve sopravvivere James Bond, ma i film su James Bond. E il cinema, belva sanguinaria, balla in un tripudio di morte come l'inizio di Spectre, Eros e Thanatos, amore e morte. Noi ci eccitiamo con la scomparsa di James Bond, che era l'unico modo di mantenere in vita l'orgia del cinema. Chiusura prosaica. In compenso il comune di Roma ha approfittato della produzione del film di James Bond per riasfaltare a costo zero il Lungotevere, cosa verissima, dopo che l'agente segreto è rimasto vittima dei sanpietrini della capitale. In poche parole, la sua Aston Martin era rimasta a terra. In poche parole, James Bond aveva bucato a Roma. Non ha fermato James Bond la Spectre, c'è riuscita Roma capitale con i suoi enormi buchi.
Grande professore, un pezzo anche un po' amaro, se vogliamo.
Monicelliano.
Arrivederci, siete.
Io
mi lascio i commenti.
Si fermi, venga a cena con noi.
Forse vediamo se pagate voi.
Posso dire una cosa al professore? Io al professore darei
una cattedra all'università della Sorbolona.
Così proprio.
Della Sorcone?
Della Sorbolone. Comunque, bene, direttore.
Allora, prego, io ve l'avevo anticipato mentre tu riazzeri il timer. Volevo dedicare musica in
questa,
HD.
Questa cosa è drammatica. Cioè,
basta farci l'abitudine.
Guarda, morire.
Mettile tranquillo.
Io direi che
Cronos che divora i suoi figli.
È l'uomo Cronos. Guarda con che maestria.
Spettre.
Allora, su questa bellissima base, per favore, sono gli Scatalites, se non l'avete riconosciuti. Allora, io vi porto nel 1921 in Inghilterra, perché c'è un ragazzo che frequenta il college a Eton, ma ovviamente ha qualche qualche difficoltà con gli studi, mentre è bravissimo in campo sportivo, uno dei migliori atleti dell'istituto. Questo giovane si chiama Ian, è un indizio, aspettate. È esuberante, ama le belle donne, le auto sportive ed è anche un gran bevitore. Per questo suo carattere, ovviamente, la madre, che non era contentissima, decide di iscriverlo all'Accademia Militare. Così dice, lo mettiamo un po' in riga. Si fa espellere dopo nemmeno un anno a causa di una fuga notturna perché doveva raggiungere una donna.
Scusami, HD. Ma questo, se andiamo a parare dove tutti pensiamo, è bellissima, questa cosa,
certo,
no?
Certo, ma secondo te che ve la sto raccontando?
Però scusa, un attimo, perché
io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
Oh, bravo. Allora la madre gli toglie il sussidio mensile e lo spedisce a Kitzbühel, un omaggio a Laszlo Kovacs, ovviamente, in Austria, sulle montagne.
Direi alla faccia di
in una pensione per studenti, dice, così magari si tranquillizza. E lui effettivamente, lontano dalla rigidità inglese, scopre l'amore per l'ambiente montano, l'alpinismo, lo sci. Altri indizi che vi butto là. A questo punto Ian inizia la professione di giornalista, prima per la Reuters, poi verrà inviato a Mosca dal Times e quindi fonda il club Le Cercle, dedicato al culto della gastronomia e del gioco d'azzardo. Questo è un altro indizio gigante. Sto dicendo la verità, niente storie. Siamo arrivati al 39, questo personaggio entra nel servizio segreto della Marina Britannica e ovviamente da questa esperienza tirerà fuori il suo personaggio, ovvero James Bond. Il Club Le Cercle è dove proprio per la prima volta compare James Bond, quindi in Licenza ad uccidere è proprio lì che lui fa la sua comparsa sul grande schermo. Stiamo parlando ovviamente di Ian Fleming, quello scrittore.
Questa è proprio una finezza.
Già, che non a caso ha partorito questo personaggio, perché probabilmente molto ha preso dalla sua vita avventurosa. Sì, infatti. E pensate che Casino Royale, che ha scritto nel 52, l'ha scritto durante il viaggio di nozze, per farvi capire che personaggio incredibile. Cioè, va in viaggio di nozze, niente, scrive il libro su James Bond, poi 12 romanzi, due raccolte di racconti su 007,
tutto in viaggio di nozze.
Tutto in viaggio di nozze. Considerate che...
Che vado più da vita!
Ha venduto oltre 40 milioni di copie nel mondo, quindi insomma stiamo parlando di un personaggio...
Pensare, scusami, che la moglie durante il viaggio di nozze si è incazzata tantissimo perché lui stava facendo... scrivendo un libro da 40 milioni di copie.
Sentite l'inizio di Casino Royale tradotto un po' così, è meglio in inglese, però sicuramente lo capite. Alle 3 del mattino l'odore del casinò, il fumo e il sudore danno la nausea. A quell'ora il logorio interiore tipico del gioco d'azzardo, misto di avidità, paura e tensione nervosa, diventa intollerabile. I sensi si risvegliano e si torcono per il disgusto. James Bond ad un tratto si accorse di essere stanco. Lui sapeva sempre quando il suo corpo ne aveva abbastanza e sempre si comportava di conseguenza. Questo lo aiutava ad evitare il tedio e l'ottusità che portano a compiere errori. Questo era l'inizio del primo romanzo dove compare James Bond.
Bello davvero.
5 film fino al 67, e proprio nel 67, siamo da un'altra parte, ma sempre ben collegata all'Inghilterra, in Giamaica, c'è un certo Desmond Dekker. Questo vi introduce alla parte finale del mio intervento. Un certo Desmond Dekker che ovviamente, oltre ad essere uno dei più grandi dello ska e rocksteady di sempre...
Questo non mi ricordo.
Sì. Scrisse la famosissima 007 Shantytown, ovvero 007 Shantytown, una dedica alle periferie di Kingston, la capitale della Giamaica, dove c'erano i Rude Boys, quelli che sono i soggetti poi della canzone, nonché un pochino la base dello ska, del rockstar, di tutti quegli stili. Oltre al titolo e oltre a 007 c'è anche il riferimento al film Ocean Eleven, ovvero Colpo Grosso nel 60, film diretto da Milstone. Poi Soderbergh ha fatto il remake molto più di recente, ma già era famoso all'epoca questo film, perché ovviamente erano fan sfegatati questi, diciamo, abitanti delle baraccopoli di Kingston e della periferia. E quindi giustamente lui dedica una frase della canzone a questi Rude Boys che in particolare si erano opposti alla... si sono presentate delle ruspe in una di queste baraccopoli e i Rude Boys hanno
Salvini
fatto...
c'era proprio.
È una roba del genere. E lui però gli dice: state attenti perché se vi arrestano non avete i soldi per la cauzione. Questa è la... certo, il preludio di 007 Shantytown. Questo è il grande Desmond Dekker e a noi piace da morire chiudere la puntata con questa bella canzone.
Stronzo in senso buono. Sparivi oltre 100.000 e sei nel burro tutta la vacanza.
shoot them a wheel.
A Shannon Titon.
Goodbye to Papa Pier.
Shannon Titon.
Bartraumfabrik, Klappe die Dritte.
Bellissimo questo pezzo giamaicano. Va bene,
non avevamo bandito questo pezzo, virgolette questo pezzo.
No, non mi sembra che avevamo bandito.
Bandiamo.
No.
Smith Giamaica, Giamaica.
Infatti Smith Giamaica da un pezzo proprio. Comunque, pur non essendoci la Slow Covers, siamo tutti in religiosa attesa perché c'è il momento più atteso, cioè l'agenda cittadina, questa volta curata da Hans
Del Bru.
Grande Hans Del Bru.
Grazie molto, grazie.
Hans,
c'è grande... che quelli oggi sono di un amore tanto strano, signore.
Sì, soprattutto con Panelli.
Aspettiamo con Hans.
Aspettate con Hans e iniziamo
subito. Guarda che mi hai rotto, io ti rinuncio.
Addirittura iniziamo subito con lo Zenith, col cinema Zenith, che ci propone 45 anni e Rock the Casbah, film che abbiamo citato poco fa nel cinema di domani.
Posso aggiungere al cinema Zenith prosegue...
fondamentale che tu lo faccia.
Sì. Avvicinati al microfono.
Sì, al cinema Zenith prosegue anche la rassegna con il Teatro di Sacco su Pier Paolo Pasolini. Stiamo preparando sempre nuovi, sempre se Parigi ce lo permette, stiamo preparando nuovi appuntamenti, in particolar modo ora ci concentriamo su Accattone.
Lunedì c'è Teorema.
E
Salò com'è andato?
Salò è andato molto bene. C'era molta gente, ma è piaciuto molto per un film, perché è stato un film di classe, diciamo, molto morigerato. La gente è uscita molto soddisfatta. Veramente è andato bene.
Comunque,
tornando a Hans Del Bru.
Torniamo amaramente a Hans Del Bru, perché da Pasolina Dance, insomma, si perde qualcosa.
No, perché dici questo?
No, ma guarda, lo penso, se non l'avrei detto.
Che uomo mentre, umile, che uomo
il Comunale
umile.
Sant'Angelo ci propone il film delle pecore, ovvero Rams, storia di due fratelli e otto pecore, di Grímur Akonarsson.
Sarà sicuramente contento il regista che ha detto il film
molto,
delle pecore.
Molto contento. E per quanto riguarda invece il Méliès, continua un'altra settimana.
Méliès. Scusa, sei il primo. Che...
Scusami, Méliès, hai ragione. Io accetto. Un'altra settimana in programmazione. Il bel film, lo ribadiamo, di Cupellini, Alaska, che vi consigliamo di andare a vedere. E poi c'è la proposta.
Un cavo amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio.
C'è anche la proposta cartunesca, che è Snoopy and Friends, quindi insomma ce n'è per tutti.
Nessuno ha visto Snoopy and Friends?
Ancora no. Sembrerebbe di no.
Ma perché a me Snoopy interessa.
Certo. Volevo sapere... E i Friends? Meno.
Ma ho paura.
Meno.
Ma...
Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
E andiamo avanti però, c'è un momento...
Hans Del Bru torna alla. Hans Del Bru.
Torniamo alla.
Vai avanti.
No, diciamo.
Non ti curarmi.
Non si capisce esattamente che cosa c'è in programmazione.
Al postmodernissimo.
No,
si capisce. Cioè, allora, al di là di tutto può accadere. Da giovedì, però.
Questo è importante.
Attenzione, ragazzi, perché qui vi giocate tanto.
Sapete tanto. Qual è il problema? Che non ha ancora mandato la newsletter il postmodernissimo.
No, però al di là delle battute, c'è un film che abbiamo citato, che è questo remake del film argentino, Il segreto dei suoi occhi di Campanella. Che viene riproposto la regia di Billy Ray
Pampanella. Sicuramente c'è Corpi che resta segnalato,
che rimane,
ci sarà ancora Spectre.
Domani sera ripetiamo il remake del film di Campanella.
Domani sera al postmodernissimo c'è
I soliti ignoti.
E il 12 c'è Indagine su un cittadino
di sopra di ogni sospetto. Allora scusate,
ma sapete qual è il problema? Troppa roba.
Perché io non ci capisco.
Scusate, avete sentito che ha detto Hans?
Silenzio! Cos'è questa insolenza?
No, è che c'è la festa di Radio 3, ecco perché c'è questo marasma.
Ah, è vero, c'è un marasma.
Ecco perché.
I ragazzi di Hollywood Party
che per tre giorni sono al postmodernissimo.
Ma perché fanno tipo un omaggio.
Tipo un omaggio.
Ma no, nessuna scena. Cos'è un omaggio a Bertolucci?
Esatto.
Allora facciamo i complimenti al postmodernissimo per questa bellissima nezzeria.
Comunque diciamo che Perugia offrirà quindi... il massimo del futuro che è 007, ma offre anche un passato da non disdegnare, da rivedere con Pasolini e Petri.
Ragazzi, l'Aslo sarà più ferrato sulle uscite cinematografiche, però
a me sta voce mi mette un brivido.
Fate voi.
Hans Delbruck stasera ha dato un tocco di classe di altissimo livello.
Comunque, ha iniziato insultandomi, venite, insomma,
non lo so. È lì che è iniziata la classe.
Vabbè, che vuoi fare? Comunque, vabbè, quindi abbiamo detto tutto?
Penso di
siamo
sì.
Siamo pronti?
Penso di sì.
Bene. Siamo anche in orario.
Siamo anche in orario, facciamoci un applauso da soli.
Bravi. Meglio di Bond.
Incredibile, oh, meglio di Bond.
Preciso.
E a questo punto io non mi rimane che salutarvi e ricordarvi, come sempre, che il programma è stato realizzato da Lupus Yonder by Laszlo Kovacs, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck, ovviamente. Ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, la Boca Aristotelica, Marto Valz. Grazie agli ospiti, Marco Casoli che non c'è, però Daniele Pampanelli, Marco La Torre, Andrea Fioravanti, Simona Adele
e le Bond Girl.
Esattamente. E ovviamente al professore
e Astrid,
tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a Città del Messico a sparare un terrorista facendo saltare in aria un intero palazzo. Voi
giapponese.
Andate a bere, a mangiare, a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Sono giapponese.